Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi si parte dal calcio, dove la notizia del giorno è il pareggio del Napoli, un risultato che consente all'Inter, vittoriosa a Torino, di ridurre le distanze a 2 giorni dal termine del campionato. Spazi poi al Giro d'Italia, che oggi fa ritorno appunto in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Albania, e parleremo anche di tennis con il rientro in campo di Jannik Sinner agli internazionali di Roma. Per parlare di tutto ciò c'è qui in mia compagnia negli studi di Sydney il nostro Paolo Gallo. Ciao Paolo.
Ciao Max e un buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Paolo, prima di iniziare il racconto delle partite di giornata e da raccontare ce n'è, partiamo subito dai risultati di questa 36esima giornata e la classifica.
Ma sì, dai, diamo subito un po' di numeri. La 36esima giornata era iniziata con Milan-Bologna, dove il Milan ha vinto per 3-1 contro appunto il rosso-blu del Bologna. Poi Como-Cagliari 3-1, Lazio-Juventus 1-1, Empoli-Parma 2-1, Udinese Monza 1-2, Hellas Verona contro il Lecce 1-1 e poi Torino Inter 0-2 e Napoli Genoa, come hai detto anche tu, 2-2. La classifica vede il Napoli a 2 giornate dalla fine primo con 78 punti, l'Inter secondo con 77, l'Atalanta è terza 68, Juventus 64, Lazio 64, Roma sesta in questo momento a 63, Bologna settima a 62, poi c'è il Milan che si è rifatto sotto con le squadre appunto che stanno lottando per la Champions League, adesso il Milan ha 60 punti, la Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 33, Verona 33, Parma 32, Lecce e Empoli a 28, Venezia 26, Monza ultima fanalino di coda a 18. Ovviamente la classifica in attesa di sapere quello che sarà il risultato tra Venezia e Fiorentina e Atalanta-Roma, che si giocheranno nella mattinata domani ovviamente qui in Australia.
Tempo ora quindi di raccontare quel che è successo in campo, lo facciamo iniziando dal pareggio a sorpresa del Napoli contro il Genoa.
Hai detto bene, a sorpresa, perché insomma tra le gare che aspettavano il Napoli, che aspettano il Napoli prima della fine di questo campionato, questa, quella del Genoa, era la partita diciamo considerata un po' meno a rischio, non tanto perché il Genoa non è una buona squadra, quanto perché il Genoa ormai gioca diciamo per arrivare a fine stagione, avendo già ottenuto la salvezza in maniera anticipata. In realtà il Genoa in questo momento è una delle squadre che nelle ultime giornate, da quando Vieira si è seduto sulla panchina dei rossoblù, che ha fatto meglio in questo campionato, tant'è che adesso Vieira si accenna al suo nome come successore di Ranieri alla Roma e anche in altre squadre diciamo che puntano un po' di più rispetto appunto alla salvezza, come in questo caso il Genoa. Invece il Genoa riesce a pareggiare contro il Napoli, che appunto era partita forte perché al 14esimo era passato in vantaggio con Lukaku su un bell'assist di McTominay. Al 29esimo poi il Genoa aveva trovato la traversa su un colpo di testa di Pinamonti, che è stato che era il preludio al pareggio in realtà è stato un autogol di Meret sugli sviluppi di un cross di Messias, il terzino sinistro del Genoa Anor ha colpito di testa, la palla rimbalzata sul palo, poi è rimbalzata sul piede di Meret, il portiere del Napoli, e poi è finita in rete. Nel secondo tempo Raspadori, l'attaccante del Napoli, ancora lui riesce a portare in vantaggio il Napoli su assist ancora dello scozzese McTominay, e poi all'83esimo Vasquez del Genoa pareggia su colpo di testa con sugli sviluppi di un cross da sinistra. Billing, l'uomo che portò il pareggio per il Napoli contro l'Inter qualche mese fa, all'ultimo minuto quasi si ripete, ma la sua palla finisce fuori, quindi finisce in parità, il Napoli pareggia 2-2, si gioca un bonus, come dirà anche Conte, e appunto ascoltiamo l'allenatore del Napoli alla fine della partita ai microfoni di DAZN.
Hanno fatto due tiri in porta, hanno fatto due gol. Quando subisci gol sicuramente puoi fare qualcosa di meglio. E dispiace perché comunque è una partita che avremmo dovuto vincere per quello che abbiamo prodotto, e rimane amarezza, no? Rimane amarezza, poi figuriamoci soprattutto la parte finale. A me dà fastidio non vincere a inizio campionato, durante il campionato, figuriamoci a tre partite dalla fine. Penso che ho poco da rimproverare per l'impegno, per la volontà, per tutto quello, per la partita che è stata fatta, perché tiri 22 volte, 11 nello specchio della porta, hai possesso palla, fai la partita e alla fine la pareggi, concedi due gol, bisogna migliorare in queste situazioni.
E questa insomma l'amarezza delle parole dell'allenatore del Napoli Conte, che ha dato qualche numero rispetto alle statistiche della partita, ne aggiungo uno io: ci sono stati anche 8 calci d'angoli a 0 per il Napoli, quindi sicuramente il Napoli avrebbe meritato qualcosa di più rispetto a questo 2-2, però come ha detto anche Conte, questo è il calcio, alle volte va così. Sempre Conte ingaggiato un attimino sul fatto che appunto adesso non sono più i 3 punti di distacco dall'Inter, ma è solo uno, ha risposto ai microfoni di DAZN, ha risposto: ci siamo giocati un bonus, adesso dobbiamo soltanto vincere. Ascoltiamo.
Guarda, è inevitabile che in questo momento c'è amarezza, no? C'è amarezza perché comunque non meritavamo di pareggiare, di perdere punti così in questo tipo di partita. Al tempo stesso bisogna sapere che comunque ci siamo giocati un bonus, ci siamo giocati il bonus, quello che avevamo, dei 7 punti che ci servivano, ne abbiamo fatto uno, quindi...
E quindi insomma adesso gli rimane un punto sopra il Napoli. Dall'altra parte l'allenatore del Genoa, Vieira, appunto come abbiamo detto, accostato anche a panchine di squadre più ambiziose, come ad esempio la Roma per la prossima stagione, ovviamente si è dichiarato contento della prestazione dei suoi. Ascoltiamo.
Guarda, sono molto orgoglioso perché abbiamo fatto una partita con personalità, con intensità. Siamo sulla strada di quello che abbiamo fatto gli ultimi mesi. Abbiamo preso questo primo gol, però abbiamo continuato a giocare alta e proviamo di vincere la palla alta, e credo che abbiamo messo il Napoli in difficoltà. Questo pareggio, quello gol che abbiamo fatto alla fine con Johan, era meritato, e molto molto contento di quello che abbiamo fatto vedere stasera come squadra.
E queste erano le parole dell'allenatore del Genoa, Vieira, che ricordiamo il Genoa arrivava da 3 sconfitte consecutive, però dove aveva mostrato un buon gioco, dove aveva raccolto praticamente niente di quello che aveva lasciato in campo, oggi forse ha raccolto più di quanto avrebbe dovuto.
Ma contento il Genoa, contento però anche l'Inter, che sulle ali dell'entusiasmo per la conquista della finale di Champions League conquista anche una vittoria importante a Torino.
L'Inter vince a Torino per 2-0 su un campo non facile, perché il Torino era da 9 partite che non perdeva in casa, insomma un buon rollino di marcia. Ricordiamo l'Inter, Inzaghi più che altro, allenatore dell'Inter, ha vinto la sua 100ª partita sulla panchina dell'Inter su 150 partite, quindi 100ª vittoria su 150 partite, insomma
2 su 3,
una media abbastanza importante appunto da squadra di vertice. La partita dice che l'Inter si è presentata con quelle che vengono chiamate da tanti le seconde linee, ma che in realtà sarebbero titolari in tante altre squadre, perché appunto la squadra arrivava dalla fatica di Coppa di Champions League, dall'epica semifinale di ritorno che che ha dato all'Inter l'accesso alla sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. E una di queste seconde linee che tanto sta facendo bene da quando è arrivata all'Inter, appunto, è Zalewski, che si è presentata all'Inter come esterno nei cinque di centrocampo, arrivato dalla Roma. Nella partita contro il Torino è stato impiegato in realtà come centrocampista centrale, anche perché lui, appunto, Zalewski, ha un passato da centrocampista, è nato lì, poi Mourinho alla Roma l'ha trasformato in esterno. Proprio Zalewski al tredicesimo è autore di un grandissimo gol che apre la partita, che poi viene il 2-0, viene siglato al 46esimo, quindi al primo minuto del secondo tempo, su rigore da Aslani, rigore procurato da Taremi. Da notare anche che al 46esimo, quindi diciamo nell'extra time del primo tempo, Martinez, portiere dell'Inter, si era reso autore di una parata, di un miracolo, insomma, su un colpo di testa ravvicinato di Che Adams. A fine partita Inzaghi ovviamente ha parlato, si è detto felice, appunto ha detto che questa partita non era una partita da sottovalutare, e ha parlato proprio della posizione di Zalewski. Ascoltiamo.
Zalewski nasce lì, poi è talmente un giocatore di qualità e quantità che può fare il quinto tutta fascia tranquillamente, però dal momento che avevo Barella e Çalhanoğlu, che avevano speso tanto, preferivo non farli partire dall'inizio con Aslani e Zalewski, che sono bravi a palleggiare, sono due ottimi giocatori. Pensavo che Zalewski e Correa sotto Taremi potessero fare un'ottima gara, l'hanno fatto, sono contento per Nicola. E adesso mancano due partite, mancavano tre prima di stasera, avevo timore, devo essere sincero, una squadra che non perdeva da nove partite in casa, quindi dopo 120 di martedì c'era qualche timore, ma ho visto la squadra ieri, abbiamo fatto un allenamento pomeridiano perché alla mattina li ho fatti arrivare con calma ieri, sono stati bravissimi, quindi ero abbastanza tranquillo stamattina sapendo che affrontavamo una squadra ben allenata, organizzata, che qui in casa veniva da nove risultati utili consecutivi, quindi dovevamo fare una prestazione lucida e organizzata, e i ragazzi sono stati bravissimi.
Queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che è stato che durante l'intervista, appunto, rilasciata a DAZN, ha parlato anche dei 411 messaggi che gli sono arrivati dopo la partita di Coppa contro il Barcellona. Gli è stato chiesto qual è stato il messaggio che ha apprezzato di più, lui ha detto quello di mio fratello e anche quello di altri due allenatori di cui non dirò i nomi, lo dirò soltanto dopo la finale di Champions League. Ha lasciato un po' di mistero. Comunque il protagonista della partita, due protagonisti della partita, i due che hanno segnato, Zalewski e Aslani, intervistati da DAZN a fine partita, hanno così parlato. Zalewski ha detto ovviamente che il gol è uno di quelli più importanti che ha segnato in carriera, e invece Aslani ha dedicato il gol alla mamma.
Sì, è sempre bello essere decisivi, soprattutto poi quando riesci a vincere questo tipo di partite, quando riesce ad aiutare la squadra, ad aiutare tutti quanti, a fare contenti i tifosi. La strada è quella giusta, abbiamo fatto penso un'ottima partita, serviva dare comunque anche dei segnali per noi che giochiamo un po' meno, però il gruppo è forte e lo stiamo dimostrando.
La voglia di vincere è tanta, io sono da tre anni in questo spogliatoio e ogni volta che c'è un pareggio, una sconfitta, veramente non si può parlare dentro lo spogliatoio, quindi la voglia di vincere c'è sempre stata. Sì, dedica alla mamma perché oggi è la festa della mamma, però questo gol vorrei dedicarlo a tutta la mia famiglia, a mio papà, a mio fratellino, che tutti i giorni sono lì con me, quindi lo dedico a loro.
E insomma, una dedica speciale quella di Aslani alla mamma, perché appunto ieri era la festa della mamma.
È vero, ci ha ricordato anche questo, se lo foste dimenticati fosse fatto ancora in tempo a fare una telefonata a casa.
Ah, facciamo anche gli auguri a questo punto.
Facciamo gli auguri, in ritardo, si dice così. Allora, diamo anche ora uno sguardo invece a quali sono gli ultimi due impegni in calendario per Napoli e Inter.
Come stiamo facendo da qualche settimana a questa parte, stiamo seguendo questa volata a scudetto proprio da vicino. Il Napoli la prossima giornata affronterà fuori casa il Parma che appunto è impegnata nella corsa salvezza, e poi l'ultima partita ce l'avrà in casa contro il Cagliari. L'Inter invece la prossima giornata dovrà affrontare la Lazio in casa, impegnata nella corsa Champions, e poi l'ultima giornata a Como. Quindi diciamo la prossima giornata potrebbe essere abbastanza decisiva sia per Napoli che per Inter.
E su questo ci prendiamo una piccola pausa di riflessione, meno di due minuti, e poi torniamo qui in diretta su SBS per continuare il racconto di questa terz'ultima giornata di campionato, tra pochissimo. E riprendiamo la linea in diretta qui da SBS, siete in compagnia di Massimiliano Gugole e Paolo Gallo per il programma in italiano di oggi, nella pagina sportiva con il racconto della 36esima giornata di Serie A, che proseguiamo ora con il big match in chiave Champions, ovvero Lazio-Juventus.
Lazio e Juventus si sfidavano per ognuna con appunto l'obiettivo di staccare l'altra, perché ricordiamo entrambe siedono al quarto posto della classifica con 64 punti, quindi era una partita abbastanza decisiva questa, e per una buona parte di questa partita, ovvero quasi la totalità, ce l'aveva in mano la Juventus, perché Kolumuani aveva segnato al 51esimo, però la Lazio è riuscita a recuperarla nella zona Vesino, centrocampista della Lazio, che ha segnato al 96esimo di testa, zona Vesino, perché Vesino anche in passato si era reso protagonista di qualche gol in extra time, questa volta con l'Inter, quando giocava con i nerazzurri. Quindi al 96esimo la Juventus viene riacciuffata dalla Lazio, quindi niente cambia in classifica, aspettando quella che sarà appunto la partita tra Atalanta e Roma. Quindi la Roma ha una grande opportunità di sorpassare entrambe se dovesse vincere la partita con l'Atalanta. La partita è stata macchiata da un'espulsione, partita per i bianconeri, dall'espulsione di Kalulu, difensore centrale della Juventus, che si è reso protagonista di un fallo di reazione nei confronti di Castellanos. Questa non è una novità per gli juventini, in quanto qualche giornata fa, lo ricorderete, Ildiz era stato buttato fuori per un fallo simile di reazione verso l'avversario. Quindi è stata fatta notare questa cosa in conferenza stampa a Tudor, allenatore della Juventus, gli è stato fatto notare appunto il fatto che sia Kalulu che Ildiz, come quella volta, insomma, sono stati espulsi per la loro prima volta in carriera. Chissà che la pressione inizia a fare brutti scherzi ai giocatori della Juve. Ascoltiamo le parole di Tudor.
Si gioca tanto, è chiaro che c'è nervosismo, c'è tensione, squadra giovane, come detto tante volte, che non mi ripeto, ecco, paga un po' di queste robe qua. Invece mi sono piaciuti in tutto mi è piaciuto squadra, non c'è niente che non mi è piaciuto. E VAR non è problema di VAR è una grandissima cosa, per me ha cambiato il calcio, il mondo, ha cambiato calcio in meglio. VAR è benvenuto, ecco. Sono queste cose, magari via di mezzo, che si fanno questi rigorini, questi rossini, come si può dire un rosso in mezzo, cioè rossini, no? Queste sono cose che vanno combattute, no? Cioè di non fare attore, di buttarti, è su quella roba che mi piace meno di calcio di prima. Invece VAR va sostenuto, è una gran cosa.
Anche perché quando Tudor giocava nella Juventus qualche anno fa, di cose ne succedevano di ben peggio rispetto appunto alla reazione di Kalulu nei confronti di Castellanos. Tudor si riferiva appunto alla reazione, diciamo, al modo in cui Castellanos, attaccante della Lazio, è caduto dopo essere stato schiaffeggiato da Kalulu. Per lui ha accentuato un po' troppo la caduta. Tudor però è stato al centro un po' delle polemiche, soprattutto per i cambi, perché soprattutto per due cambi, perché con Siessao, ala centrocampista della Juventus, è stato messo in campo al 46esimo per Nico Gonzalez ed è stato tolto all'86esimo per far entrare Gatti. E se su questo cambio i tifosi juventini critici si sono trovati un po' tutti d'accordo, perché gli ultimi minuti serviva ovviamente più un difensore di stazza come Gatti che un centrocampista, un ala, insomma, minuta come con Siessao, l'altro cambio ha fatto parlare un po' tutti, perché Adzic, attaccante centrocampista montegrino di 18 anni, è stato fatto entrare al 76esimo per Kolumuani e poi è stato tolto all'86esimo per far entrare Dusan Vlahovic. Quindi non si è capito troppo questo cambio. Su questi cambi ha parlato così con Tudor a fine partita.
Per il bene di squadra, ecco, prima ho spiegato, allora ripeto che prima cosa che siamo in spogliatorio, prima che le ho fatto complimenti ai ragazzi, ho chiesto scusa a due giocatori che sono entrati, che sono usciti, perché di solito non faccio queste cose, però era un cambio giusto, e lo ripeterei, per il bene della squadra.
E insomma, per il bene della squadra, come abbiamo detto, se il primo cambio può aver senso, il secondo ha un po' meno senso. Dall'altra parte invece l'allenatore della Lazio, Baroni, si trova dispiaciuto per questa mancata vittoria. Ha detto: abbiamo rischiato poco, però quel poco che abbiamo rischiato purtroppo ci ha messo in difficoltà e fino all'ultimo non abbiamo potuto recuperare la partita. Ascoltiamo.
Ci dispiace perché abbiamo commesso un errore in tutta la partita, l'abbiamo pagato a caro prezzo, ma questo è un po' quello che spesso ci contraddistingue. Io faccio complimenti alla squadra, faccio complimenti al pubblico. Ci dispiace chiaramente, anche se siamo consapevoli, no? Abbiamo eguagliato il record di vittorie esterne tra campionato e coppa. Siamo dispiaciuti perché ci manca terribilmente questa vittoria in casa, ma le prestazioni della squadra sono sempre state di grande spessore, più penalizzati dai risultati che non dalle prestazioni.
E questo Barone, allenatore della Lazio, si riferiva al fatto che la Lazio non vince in casa dal 10 di febbraio. Lazio-Monza 5-1.
Rimaniamo in tema Champions League con il Bologna sconfitto dal Milan.
E anche questo è un po' un risultato a sorpresa, perché il Bologna tanto bene sta facendo in questo campionato, e adesso proprio in questo momento che arriva diciamo il passo decisivo, il passo finale dove dovrebbe mettere un po' il turbo per arrivare a quel quarto posto che tanto sta sognando, invece sta cominciando a perdere qualche punto. Ricordiamo, qualche settimana fa era stata sconfitta dall'Atalanta per 2-0, poi riuscita a battere l'Inter 1-0 e poi ha rallentato appunto con i pareggi con l'Udinese, poi con la Juventus, e oggi invece arriva la sconfitta contro il Milan, sconfitta che arriva in rimonta, che per il Bologna può sembrare una sorpresa, per il Milan invece ormai è un marchio di fabbrica della squadra di Conceição, che ha vinto tantissime partite in rimonta. Va in gol il Bologna per primo con Orsolini al 49esimo, viene ripreso dall'attaccante del Milan, Jimenez, che segna al 73esimo, Pulisic porta i rossoneri sul 2-1 e poi la chiude ancora Jimenez al 92esimo sul finale, sul 3-1 finale. Conceição a fine partita ha parlato sia dei suoi giocatori, ma ha anche parlato della partita che verrà, ovvero la prossima, quella tra appunto Milan e Bologna, che sarà la finale di Coppa Italia. Ascoltiamo.
Bisogna preparare una partita molto importante per noi e capire che sarà una partita diversa mercoledì, forse con qualche giocatore diverso anche nelle due squadre. In ogni partita prende la sua storia, la sua strada, dipendendo da quello che le squadre fanno. E quello che dobbiamo fare è qualcosina di meglio che abbiamo fatto oggi, o che non abbiamo fatto oggi, principalmente il primo tempo, inizio del secondo, e capire perché abbiamo avuto difficoltà, di momenti non tanto positivi, e lavorare su quello.
Ma il Conceição ha dato atto anche ai giocatori che sono entrati in campo nel secondo tempo, che hanno cambiato il passo, che hanno cambiato la partita. Un cambio su tutti appunto è quello di Santiago Jimenez, che è entrato al 65esimo per sostituire Jovic e poi è stato autore di due gol. I cambi questa volta invece non sono stati positivi per quanto riguarda il Bologna, che ha fatto bene per 75 minuti e poi gli ultimi 15 minuti si è sfilacciato e ha concesso appunto tre gol al Milan. Ascoltiamo Italiano, allenatore del Bologna, a fine partita in conferenza stampa.
Sono quei 15-20 minuti finali che un po' hanno rovinato secondo me 70 minuti fatti bene. Per me la squadra arriva qui a San Siro con grande personalità, siamo riusciti ad andare in vantaggio, ma avevamo in mente alcune strategie che fino a quel momento stavano pagando, e poi cambiando anche con energia diversa, passo diverso, palleggio con alcune caratteristiche, vedi Abischer. Secondo me la strategia fino a quel momento è stata corretta, invece di solito chi subentra tra noi ci dà quel qualcosina in più, oggi non è accaduto, e invece è accaduto al nostro avversario che con i cambi un po' ha cambiato la partita.
Ha vinto la partita appunto 3-1, quindi ricordiamo giovedì mattina, 15 maggio, giovedì mattina australiana, ci sarà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Ricordiamo qualche dato: il Milan non vince questo trofeo dal 2003, quando i rossoneri guidati da Carlo Ancelotti superarono la Roma con un complessivo 6-3. Invece l'ultima finale di Coppa Italia con protagonista il Bologna si disputò ben 51 anni fa, nell'ormai lontanissimo 74, era quello il Bologna di Pesaula, Bulgarelli, Savoldi, che alzò, ricordiamo, il trofeo ribaltando il Palermo.
Ultimo minuto per le partite che ci rimangono, partendo dalla vittoria dell'Empoli sul Parma.
Esattamente, perché l'Empoli finalmente torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi, battendo il Parma, ovvero una diretta concorrente. Decisivi gol di Fazzini all'11esimo e Angiorina all'86esimo per il Parma, aveva segnato Juric. Un altro punto importante in chiave salvezza arriva per il Lecce, che pareggia contro il Verona. Per il Verona aveva segnato Coppola e Krstovic aveva poi pareggiato per il Lecce. La fase, diciamo, la corsa per la salvezza rimane aperta. Staremo a vedere anche come andrà la partita tra Venezia e Fiorentina, perché il Venezia ha 26 punti, con una vittoria potrebbe sorpassare sia Lecce che Empoli e potrebbe portarsi al quart'ultimo posto.
9.52 in questo lunedì 12 maggio, sempre in diretta siamo qui su SBS, Massimiliano Google e ora anche Paolo Gallo. Ciao Paolo, bentornato.
Ciao Max, un bentornato a te, un ben ritrovati ai nostri ascoltatori.
Ah, io sempre qui ero.
Ah sì.
Sei tu che te ne sei andato, ma sei tornato ora per raccontarci ancora un po' di sport, perché abbiamo parlato ampiamente nella prima parte del programma di Serie A e di calcio, ma c'è anche ben altro da raccontare, per esempio il Giro d'Italia che è partito lo scorso venerdì.
Venerdì appunto è partita l'edizione numero 108 del Giro d'Italia, con la grande partenza da Durazzo in Albania. Questa è stata la prima sorpresa di questo Giro d'Italia numero 108. In realtà si tratta della 15ª volta nella storia della Corsa Rosa che la gara prende il via da un paese estero, e nei primi tre giorni abbiamo assistito alle prime battaglie tra i protagonisti, con il grande favorito Primoz Roglic già sotto i riflettori. Ascoltiamo cosa è successo nelle prime tappe dalle parole di Fabio Petrò.
Il Giro d'Italia numero 108 partito dall'Albania ci ha dato subito emozioni nelle prime tre tappe. Venerdì, ricordiamola, Durazzo, una tappa che sulla carta era mista, forse con un arrivo in volata, e infatti è stato così, perché c'è stata una bellissima volata, un testa a testa fra Mats Pedersen e Wout van Aert. Ha avuto la meglio Mats Pedersen della Lidl Trek, che ha indossato la sua prima maglia rosa, e quindi grande euforia nel team della Lidl. Però nella seconda tappa, che c'era subito la Tirana, una cronometro individuale di 13 km e 700 metri, che era per specialisti, e infatti ha vinto un grande specialista, mi riferisco a Joshua Tarling, l'inglese dell'Ineos, ha vinto però per un secondo solo su Primoz Roglic, e quindi grazie al fatto che Pedersen nella cronometro è arrivato un po' indietro nella classifica, Primoz Roglic ha sfilato la maglia rosa a Mats Pedersen, e quindi l'ha tenuta però solo per un giorno. Perché? Perché ieri nella Valona, altro arrivo in volata, e Mats Pedersen ha fatto il bis. Sesta vittoria in stagione, 52 in carriera, ha risfilato la maglia rosa a Primoz Roglic grazie al fatto degli abbuoni. Ieri è anche stata una volata dove ci sono stati tanti italiani, perché dal quinto posto al decimo posto erano solo italiani nella classifica di tappa, quindi Zambanini, Oldani, Vendrame, Marcellusi, Fiorelli, Scaroni, quindi tanta Italia, non solo Mats Pedersen e la Danimarca e Primoz Roglic con la Slovenia e Joshua Tarling in Inghilterra, ma tanta Italia.
E oggi la carovana del Giro d'Italia ritorna appunto nel bel paese. Si riparte dalla Puglia, dove inizierà appunto ufficialmente la sfida sul territorio italiano. Ancora Petrò ci racconta quello che ci attende questa settimana.
Si rientra invece in Italia, quindi dopo il trasferimento dall'Albania, tutta la carovana del Giro si trasferisce dall'Albania alla Puglia. La quarta tappa di domani, l'Alberobello Lecce, dopodomani la Ceglie Messapica e la Potenza Napoli, sono tre tappe dove molto probabilmente si assisterà a volate di gruppo. Perché? Perché sono comunque ci sono delle salite, ma poste a parecchi chilometri dall'arrivo, e quindi o una fuga e il gruppo lascerà andare questa fuga e forse magari riusciranno ad arrivare all'arrivo, altrimenti sarà volata finale in tutti questi tre giorni. Interessanti invece Il weekend che partirà venerdì e sabato avremo le due tappe appenniniche con un inizio di salite per tutti. E poi attenzione, domenica 18 maggio ci sarà la Gubbio Siena, è la tappa degli sterrati, sono 181 chilometri, di cui 29,5, quindi quasi 30 di sterrato, sono gli sterrati delle strade bianche. E quindi questa è una tappa dove tutti i corridori hanno messo il puntino rosso, perché lì dovranno stare molto attenti, perché si può perdere o vincere il Giro d'Italia in questa tappa.
E quindi staremo a vedere cosa succederà in questi giorni. Io vi ricordo a voi ascoltatori di SBS che il Giro d'Italia è possibile seguirlo in diretta su SBS Vaisland e su SBS On Demand e ovviamente anche ascoltandoci tutti i giorni, dove appunto vi aggiorneremo su quello che succederà al Giro d'Italia.
E in conclusione parliamo anche di tennis, per il ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, dove ha esordito vincendo contro l'argentino Mariano Navone un 6-3, 6-4.
Erano 104 giorni di assenza quelli che appunto non avevano visto Jannik Sinner entrare su un campo da tennis. È tornato in campo agli Internazionali d'Italia, ricevendo ovviamente una calorosa accoglienza dal pubblico romano. Come hai detto tu, ha battuto l'argentino Mariano Navone con un doppio 6-3 e 6-4, dimostrando insomma una buona forma fisica, ecco, segno che appunto la pausa non ha più di tanto intaccato le sue capacità. Ovviamente il match ha segnato il ritorno ufficiale di Sinner dopo la squalifica di 3 mesi per la positività al Clostebol, una sostanza vietata. Ricordiamo che la sospensione era iniziata a inizio febbraio, era iniziata a febbraio ed era stata frutto di un accordo con l'Agenzia Mondiale dell'Antidoping, ovvero la WADA, che appunto ha riconosciuto l'assunzione involontaria della sostanza attraverso trattamenti fisioterapici. Dopo questa vittoria, Sinner sarà protagonista del terzo tour oggi, dove affronterà l'olandese Jesper De Jong. Proprio Sinner ha parlato così ai microfoni di Super Tennis a proposito della sua gara con Navone.
La partita è totalmente diversa che l'allenamento, ovviamente sono contento di come è andata oggi, abbiamo un buon feedback ora di vedere di poter, speriamo, di migliorare delle piccole cose che alla fine sono i piccoli dettagli che fanno differenza. Però sono contento, l'emozione è stata bellissima di andare di nuovo su un campo con stadio pieno, centrale a Roma, non ci sono tanti posti più belli da giocare a tennis.
Il ritorno in campo di Jannik Sinner ha fatto il boom di ascolti. Pensate che il suo esordio all'Internazionale d'Italia contro Navone ha totalizzato 2,1 milioni di spettatori in medi e il 14,3% di share complessivo tra TV in chiaro e pay TV. Ricordiamo che la partita di Sinner è andata in concorrenza con il match tra Lazio e Juventus, quindi dati da non sottovalutare.
No, ascolti del tennis quasi calcistici, mi verrebbe da dire,
quindi mi piace.
Onore al merito a Jannik Sinner, che ha contribuito insomma a cambiare anche un po' la cultura sportiva del nostro paese. Mi sa che abbiamo concluso con la pagina sportiva di
abbiamo
oggi.
Concluso, internazionali tutti da seguire. Musetti è arrivato agli ottavi di finale, dove se la vedrà con Medvedev.
E insomma, questo ci porta quindi alla conclusione del programma di quest'oggi. Grazie per averci ascoltato anche questa mattina qui su SBS, il programma in italiano torna puntuale domattina alle 8 da parte mia, Massimiliano Google, da parte di Paolo Gallo e di tutti noi della redazione di SBS Italia. Una buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.